Gesù dice lavatevi i piedi gli uni gli altri, anche queste riflessioni sono un po' un lavarci i piedi a vicenda, in spirito di davvero di fraternità e di grande umiltà. Quando siamo davanti al mistero dell'Eucaristia, la fraternità e l'umiltà devono regnare. Nessuno è grande davanti al Signore che si rende presente. Siamo tutti piccoli piccoli e ci riconosciamo fratelli perché mangiamo alla stessa tavola lo stesso pane. Vorrei solo lumeggiare così alcune parole del Vangelo, anche per ripetere il Giovedì Santo. Più che un giorno prospettico, un giorno per ripensare, per contemplare, per rivedere anche i nostri cammini spirituali. Dice Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. La messa è sempre collegata al pensiero della morte e della vita oltre la morte. L'assemblea che noi creiamo qui è sempre l'anticipo di quella che faremo nel cielo, della comunione dei santi. Come qui siamo tutti, grandi e piccoli, ognuno con i suoi limiti e le sue, così Dio ci accoglie nella diversità, nella sua casa. Come d'altra parte ogni volta che veniamo a messa abbiamo vicini i nostri morti, perché è l'unico luogo dove davvero li abbiamo vicini. E in qualche modo sentiamo questa comunione. E soprattutto ogni volta che facciamo la comunione ci rivengono in mente le parole di Gesù, chi mangia la mia carne avrà la vita eterna, oltre la morte. Allora, già basta questo pensiero, che comunque l'Eucaristia ci riporta al cammino fondamentale della vita, tutti in cammino verso il Signore. La vita come un soffio, anche quando dura 100 anni, ed è un cammino incontro al Signore. E in questo cammino breve, in questo percorso veloce, il pane dei forti, il cibo dei santi, il corpo del Signore, è in questa atmosfera spirituale, mistica, che apriamo ogni nostra celebrazione. Ma vado solo per accenni. Continua Giovanni, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Tanti Giovedì Santo abbiamo meditato queste parole che sono scritte nel nostro tabernacolo, però dalla parte dietro dove si va per adorare, e lo dirò poi, li amò sino al segno supremo. Domenica a Montegiove dicevamo che era proprio questo che aveva il nostro fratello Giuda creato prima imbarazzo, poi delusione, poi sconcerto, poi era arrivato a svendere il Signore per il prezzo di un somaro, 30 denari. E poi, pensando di dover espiare e dimenticando che lui pagava per tutti, è andato ad impiccarsi. Anche se, ripeto, anche per lui la misericordia di Dio lo ha raggiunto, perché si è pentito. Ho tradito sangue innocente, dice senza mezzi termini. Neppure Pietro dice parole così chiare e così forti, ma si limita a piangere allo sguardo del Signore. Ora, che cosa l'aveva turbato? Quell'amore fino in fondo, quell'amore gratuito, quell'amore che non misura, quell'amore che è infinita misericordia, quell'amore assolutamente unilaterale, ci ama a prescindere. Tutto questo turba. Guardate, è difficile nella vita dare amore, ma è difficile anche riceverlo. È difficile donarlo, ma è difficile anche accoglierlo, soprattutto quando questo amore è smisurato, ci imbarazza, è qualcosa di più, ci mette in discussione. Ecco perché, anche senza invocare la tentazione demoniaca, come fa Paolo del resto parlando dell'Eucaristia, è facile banalizzarla. È facile, come dire, viverla sottotono, fermarsi a un livello, come dire, sociologico, che non implichi invece la resa, la seduzione, l'abbandono, l'accoglienza senza misura del Cristo. Ecco perché è facile, non stasera, sera, ma il brusio, il giochicchiare con l'Eucaristia, lo dico per me, non per voi, dove davvero non si ha la sensazione di toccare Dio, di incontrare Dio, nudo, nella nudità di un amore senza limiti. Tutto questo vuol dire li amò fino all'estremo. È questo l'amore che stasera celebriamo, che stasera riviviamo, che stasera processionalmente conduciamo al tabernacolo, al termine della messa, che simbolicamente esprimiamo con la lavanda dei piedi e con le offerte che questa sera andranno per i nostri poveri. Per questo vedete anche Pietro, è turbato, preferirebbe non farsi lavare i piedi. E Gesù in qualche modo ancora una volta deve insistere, quasi ricattarlo, non avrai parte con me. Allora risponde con quell'entusiasmo tipico del primo Papa, non solo i piedi, ma anche le mani e la testa. Anche noi stasera in qualche modo imitiamo il fratello Pietro. Signore, tu lavi i piedi a me, io vorrei soffermarmi con voi su queste parole misteriose, magari forzandole un po' del Vangelo. Rispose Gesù, quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. È ovvio che Gesù allude al mistero della sua morte e risurrezione, al mistero della Chiesa, in cui tutti dovremo lavarci i piedi e riconoscerci fratelli, sentirci tutti davvero discepoli dello stesso Signore. Uno solo è il vostro maestro, uno solo è il vostro padre, voi siete tutti fratelli. Questa fraternità radicale che è la cosa più difficile da gustare e da vivere nella Chiesa, perché noi siamo radicalmente tentati a misurarci, a dividerci, a graduarci. Ecco perché dice a me e a te che vuoi ricevere la gloria dagli uomini, lava i piedi al tuo fratello, fai il servizio dello schiavo come ho fatto io, il tuo Signore, sei io Signore, Maestro, eccetera. Ma io vorrei, come dire, un po' forzare questa parola del Signore stasera. Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Quando una comunità cristiana gioca tutto sull'Eucaristia, quando mette al primo posto la domenica, l'Eucaristia domenicale, con tutto quello che comporta, l'attenzione ai bambini, ai malati, agli handicappati, il mio sogno è quello che anche nella nostra città ci sia una chiesa dove i non udenti, i non vedenti trovino aiuti adeguati per la loro situazione, dove chi è debole non venga trascurato, dove all'omelia del diacono qualcuno si interessi dei bambini che fanno più fatica per ragioni di salute, perché si moltiplichino con patrizie e altre educatrici che possono con i bambini da 3 a 6 creare momenti e quant'altro, potrei durare un'ora, ma non è questa la sede. Però ogni volta che noi facciamo qualcosa per mettere al centro l'Eucaristia feriale, prima del lavoro, dobbiamo pensare a questa parola di Gesù, quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Vedete, se c'è una medicina che lentamente dona il suo beneficio, questa è l'Eucaristia. È come una sfida con Dio. Se io punto tutto sul sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, quindi potremmo dire sulla totale passività, io posso solo accoglierti, solo riceverti, solo pregarti, solo adorarti, solo fermarti, solo esserci, so che tutto il resto verrà. Non pretendiamo di capire l'Eucaristia, non solo dal punto di vista dottrinale, ma ne ha parlato stamattina il nostro vescovo, ma non entro in questo, come dovremmo approfondire cosa vuol dire che qui nell'Eucaristia c'è Gesù, tutto Gesù, nella sua nascita, morte, risurrezione, ascensione al cielo, vivo, vero, reale, in modo transustanziale, e con lui il Padre, lo Spirito, con lui la Chiesa e il cosmo, cioè il mistero della presenza, il mistero del sacrificio, il mistero del permanere nel tabernacolo del Signore. Signore. Anche questo lo dobbiamo continuamente esplorare attraverso le scritture nella contemplazione. Ma se una comunità gioca su questo, dovrebbe ripensare a queste parole: quello che io faccio adesso non lo capisco, lo capirò dopo. È come dire un investimento per il futuro, quando Dio vorrà. Io ho riflettuto molto in questi mesi, da quando abbiamo cominciato a dire parrocchia monastica, parrocchia stile famiglia, eccetera, e mi sono rimesso profondamente in discussione anche su quel ritmo monastico che è l'Eucaristia quotidiana. Però ripensando questi venerdì, vedendo le riflessioni che i laici facevano sull'Eucaristia, ho trovato come la consapevolezza di dire no, dobbiamo rimanere fermi a questo. Io credo che l'intuizione che abbiamo avuto all'inizio della parrocchia, di un'Eucaristia prima del mattino, come un atto d'amore gratuito e di fede pura nel Signore, debba rimanere come il perno di tutta la nostra vita di comunità. Ma senza calendari, ma non solo relegata a qualcuno, ma a tutti. Magari siamo tanti, eravamo tanti domenica a Montegiove, non so, l'intuizione del Signore, dire domattina vado a riflettere nella messa quotidiana, sto facendo un lavoro importante di carità, sto vivendo una scelta importante nella famiglia, devo prendere, domattina vado all'Eucaristia quotidiana, per carità è l'anniversario di mio padre, di mia madre, è il compleanno di quella persona cara che è defunta, vado all'Eucaristia, anche se il prete non la dice, ormai questo l'abbiamo superato, questa visione mercantile del suffragio. Facciamo la messa insieme ormai da 20 anni, ma spero che indietro non si torni, ma non basta questo, manca la gratuità. C'è mio figlio che davvero sta vivendo un punto importante, vedo che sta abbandonando la fede, domattina voglio vivere un'esperienza così, anche solo di silenzio, quelle 6:30, 7:30, quell'ora che non è troppo presto e non è troppo tardi per chi non ha un lavoro pendolare difficile, ovviamente. Una volta potrà essere il marito, una volta la moglie, una volta il figlio più grande, non importa, senza calendarizzazione, se è tutta una comunità che lo vive, non funziona di io vado in il martedì, come se fosse un amore fatto a scadenze. Io credo che dobbiamo lasciare una grande libertà, ma se fossimo 100 persone che ruotiamo, allora ogni mattina ci potrebbero essere quelle 10-20 persone che si ritrovano a vivere il mistero. È un grande investimento, come l'adorazione permanente. Io ringrazio immensamente le sorelle, Caterina e gli altri, dobbiamo riprenderla in grande. Questo entrare in chiesa, la chiesa vuota, e vedere un fratello e una sorella che non fa niente, perde il tempo davanti all'Eucaristia. Io so che questo è una tradizione tipicamente cattolica, ma fa parte ormai del nostro tesoro ed è una valorizzazione. Quante suore vivono questo, quante contemplative, le suore di Madre Teresa ce l'hanno nello statuto, eppure non possiamo dire che non amano i poveri. Certo, ci può essere anche una liturgia disincarnata dalla realtà, cioè vado a messa ma non vivo la carità per i poveri, non vivo la giustizia, non mi impegno per costruire la pace, l'armonia tra le persone, certo non torna. Però statene certi che tutte le bellissime iniziative che abbiamo iniziato a partire da voi, cari giovani e amici di Casa Betania, senza la forza della preghiera prima o poi non matureranno. Vi ricordate quando abbiamo iniziato Casa Betania si diceva, so che non è possibile perché coincide con la colazione, sono consapevole di questo. Però voglio dire, diciamo magari solo 10 minuti, no? Dalle 6:30 alle 6:15, mentre diciamo si preparano per la colazione, 10 minuti in chiesa, siamo qui a 2 passi dal Signore, abbiamo fatto la notte per amor suo accanto a dei fratelli che sono nel bisogno. La preghiera come forza, quello che faccio ora non lo capisco, mentre scendete le scale, lo capirò dopo, o mentre partite da casa, o mentre magari lasciate che i bambini dormano, qualcuno che li accudisca e vi muovete. Questo ci porterà ovviamente dei frutti che noi non immaginiamo. Io penso nel campo delle vocazioni, dei preti, dei diaconi, vocazioni contemplative. Qui il Signore farà sorgere un fiume di salvezza. Penso a una casa come Casa Nazareth in missione, penso in questo momento soprattutto in Albania dove si offre una possibilità più concreta e più vicina per una famiglia che possa delle vocazioni che possano esprimersi in quella direzione. Crediamoci fino in fondo in questo. E siete, non facciamo come Pietro che dice non mi laverai mai i piedi. Noi siamo già mondi perché siamo battezzati, perché abbiamo il Signore con noi. Ma vedete, il mistero del Signore è ricevuto con cuore puro, partecipato con spirito di conversione e di umiltà. È un po' come lavarci i piedi. Dice Gesù, è tutto mondo, se non deve lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo. Altrimenti la Chiesa si sterilisce, non ci saranno i martiri, non ci saranno i testimoni, non cresceranno le iniziative, gestiremo l'esistente fino a stancarci perché ci ritroveremo sempre di meno. È l'Eucaristia la grande sorgente e poi quella domenicale, ma su questo altre volte vi ho detto. Vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi, dice Gesù. Abbiamo tanti fratelli e sorelle che in questi anni di comunità ci hanno dato l'esempio di un amore grande all'Eucaristia. Tutti noi abbiamo dei volti, anche semplici, di persone che abbiamo potuto imitare. Guardiamo questi volti, pensiamo anche attorno a noi. Dicevo prima, le comunità contemplative che vivono sempre davanti al Signore. E riscopriamo la gioia di salire sul monte di Dio. Una volta all'anno lo facciamo a Monte Giove ed è stato bellissimo, vi ringrazio. Ma ogni volta che andiamo là nella cappellina, lì è il monte di Dio. Moltiplichiamo anche i fratelli ministri dell'Eucaristia, che vi ringrazio, che portano con generosità l'Eucaristia ai poveri, moltiplichiamo ai malati, chiedo scusa, perché il Signore li possa veramente far gioire ogni domenica. E poi vedrete che dalla messa nascono mille idee, fioriscono mille progetti, mille propositi. Questa è la grande sfida. Questo è anche il tesoro che le parrocchie da millenni custodiscono. È da qui che dobbiamo ripartire inventando delle modalità, ma soprattutto convinti che quel che non lo fa la messa non lo fa niente. Lo dico per prima di tutto per me. Quel che non fa la messa non lo fa niente. Naturalmente è solo in una fede radicale, oblativa, senza misura, che Dio sarà spinto a fare il miracolo. Questo mio appello naturalmente per i giovani, per gli operatori dei giovani, per i responsabili dei giovani, per le famiglie, per le giovani famiglie, per tutti i fratelli della comunità, da stasera, con l'aiuto di Dio.